/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. E allora eccoci qui, siamo ancora noi, quelli del Consiglio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata, con Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata, un nuovo appuntamento ed un vecchio argomento. Sì, perché il 21 febbraio si tiene la giornata nazionale del Braille, questo codice di lettoscrittura del quale abbiamo ampiamente parlato, che utilizzano le persone con disabilità della vista, e quindi non possiamo non tener conto di questa cosa e riproporvi questo argomento sotto una diversa veste. Ma per questo lascio la parola a Fabiana, la quale ci spiegherà un attimo come andremo ad affrontare l'argomento in questione.
Per l'occasione abbiamo realizzato questa puntata parlando di due aspetti che un po' si compenetrano, se vogliamo. In una prima fase affronteremo quali sono proprio le fasi relative all'apprendimento di questo codice e cosa comporta a livello cognitivo durante questo momento molto particolare. E invece nella seconda parte ci dedicheremo ad un argomento più squisitamente culturale, che però riguarda l'accessibilità per tutti, se vogliamo in tutti i sensi, consentitemi questa espressione, proprio richiamando un progetto precedente che abbiamo avuto modo di presentare con grandissimo piacere all'interno del Museo Massimo Pallottino di Melfi, che appunto si intitolava Il Castello in tutti i sensi. Siamo in linea con la dottoressa Paola Bonanomi, tiflologa dell'Istituto dei Ciechi di Milano e consulente appunto di tiflologia presso diverse università italiane. Lei ci introdurrà in questo viaggio all'ascolto di quelli che sono i veri e propri tesori custoditi all'interno del Museo del Braille, che si trova presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, che accoglie delle strumentazioni anche d'epoca, sicuramente di una grande suggestione e di un gran valore culturale.
È un museo unico nel suo genere, raccoglie strumenti, macchine da scrivere speciali, libri stampati e materiali tifodidattici che testimoniano la trasformazione avvenuta nella scuola dell'istituto dall'uso della struttura visiva a rilievo a quella in codice Braille. L'istituto fu il primo in Italia ad adottare il codice Braille nel 1864 e da lì si diffuse in tutti gli istituti italiani. La raccolta si divide in due itinerari. Un primo itinerario vediamo il materiale pre-codice Braille, nel secondo itinerario vedremo il materiale dopo il codice Braille. Nel primo percorso troviamo come testimonianza testi in carattere latino a rilievo e alcuni esemplari sono datati 1844. Tavolette per scrittura matita, sempre però in codice latino, dove il non vedente poteva, imparava il nostro alfabeto, lo scriveva con matita su queste tavolette, ma non poteva rileggersi e leggere comunque comunicazioni arrivate da altre fonti. Abbiamo tavolette provenienti dall'Istituto dei Ciechi di Vienna, che furono ideate dal fondatore Klein, e risalgono all'incirca 1840-48. Poi c'è la preziosa, c'è una prototipo di macchina da scrivere che ideò il nostro fondatore Michele Barozzi nel 1847. Poi c'è anche la macchina di Foucault, sempre datata 1860. Abbiamo alcuni album che riproducono note musicali in rilievo e figure geometriche, create con un inchiostro particolare che seccando diventava in rilievo, ideato dal nostro direttore verso la fine del 1800, Vitali.
Professoressa, per quanto riguarda invece le visite al museo, come siete organizzati e soprattutto sono aperte anche alle scolaresche?
Noi organizziamo in accordo con le scuole visite guidate, oppure anche su prenotazione per la singola persona che è interessata. In particolare, laddove sono bambini non vedenti o persone non vedenti, che a loro interessa molto ripercorrere proprio questo itinerario proprio di ideazione del codice Braille, della fatica enorme che facevano i loro vecchi, le vecchie persone non vedenti, invece alla novità proprio del Braille che rivoluzionò completamente tutto l'apprendimento. Dopo, ecco, il secondo itinerario, quando finalmente subentra in Italia proprio il codice Braille, abbiamo una serie di macchine dattilo Braille risalenti ai primi del Novecento che l'Istituto dei Ciechi aveva acquisito in Germania, in Svizzera e in America. Diciamo che l'esposizione museale termina proprio su questa riflessione, su questa presa visione di queste macchine, ma ce n'è una in particolare, è la macchina da scrivere di Helen Keller. Helen Keller la donò nel 1902 al professore Ferrari, che gli insegnò la lingua italiana dei segni. Il professore a sua volta nel 1929 la donò all'istituto. E vorrei proprio ripetere una frase che molti non vedenti hanno espresso vedendo, proprio toccando proprio questa macchina che dava loro proprio una grossa emozione, tant'è che quasi tutti comunicano che questa macchina dà loro forti vibrazioni, dà forti vibrazioni a chi poggia le mani su di essa e ne sfiora la sacralità nei suoi tasti.
E allora torneremo più tardi a parlarvi ancora di Braille con la professoressa Buonanomi, ma intanto prendiamoci una piccola pausa musicale, ce la prendiamo con un artista sudamericano, Eddie Herrera, Tu eres Hyena.
Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo. Si corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama.
Divertente dalle melodie e dalle cadenze sudamericane, centroamericane di Eddie Herrera, torniamo a noi con la dottoressa Bonanomi, intervistata ancora da Fabiana Sant'Angelo.
Professoressa, approfondiamo invece adesso un altro aspetto della didattica dell'insegnamento del Braille. Per quanto riguarda concetti, cerchiamo di semplificare all'osso, come la propriocezione o la percezione stessa dello spazio, del proprio corpo nello spazio, quindi l'orientamento. Perché il Braille non può essere bypassato in questa fase di apprendimento?
Allora, il codice Braille è un codice che richiede il raggiungimento di alcune abilità sia cognitive sia senso-percettive. Noi in istituto diamo sempre priorità proprio all'utilizzo della tavoletta e del punteruolo, che già introduciamo negli ultimi anni della scuola materna. Questo perché il bambino che non vede deve apprendere, come i bambini che vedono, a costruire la propria lettera. Come diceva lei, non è possibile dare al bambino cieco da dargli lo Braille o subito il computer, perché vuol dire che il bambino meccanizza il movimento, scrive la lettera, ma non la costruisce al suo piano neuromotorio. Mentre la tavoletta e il punteruolo favoriscono questo apprendimento, che si cimenta nell'area cerebrale e rimane proprio costante e diventa proprio patrimonio del bambino che non vede. Perché noi diciamo sempre, la cosa importante è l'uso della tavoletta e del punteruolo. Successivamente, quando il bambino avrà acquisito il Braille attraverso lo strumento tavoletta e punteruolo, a questo punto passiamo su strumenti più meccanici, dattilo Braille e successivamente il computer. È chiaro che il codice Braille richiede al bambino che non vede una serie di abilità che deve maturare e quindi raggiungere, poterlo scrivere. soprattutto deve avere una buona conoscenza di quello che è il suo schema corporeo, conoscere quelli che sono i concetti spaziali di alto, metà, basso, i concetti spaziali di destra e sinistra, quindi avere un buon autonomia nel riconoscimento e nell'eseguire azioni che comportano la conoscenza di questi concetti spaziali e di lateralizzazione. Devi conoscere anche il modo corretto di muoversi all'interno della tavoletta, quindi sapere proiettare in spazio molto piccolo del rettangolino che di circa 6 mm per 3, proprio proiettare quelli che sono i concetti spaziali che lui deve aver acquisito prima in ambienti e su di sé, quindi in un piccolo spazio saper riconoscere alto, metà, basso destra, alto, metà e basso sinistra, per poter poi proseguire in tutta la riga della tavoletta stessa. Senza questi prerequisiti è chiaro che il bambino cieco non può apprendere il braille in modo autonomo. Quindi il nostro grosso lavoro nella scuola materna è proprio quello di indicare alle educatrici, quindi alle insegnanti, che devono lavorare proprio sulla maturazione, sul raggiungimento proprio di questi rapporti spaziali.
Ebbene, ritorniamo alla musica, ritorniamo con i Negro Amaro in una splendida versione di una fantastica canzone classica, Un amore così grande. Negro Amaro.
Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più per quello che mi dai. Io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. È più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché. La sera scende già, d'azzurro impazzirò. Occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende. C'è il cuore che batte sempre più veloce, ad ogni rincorsa esplode una voce, chi grida vittoria non sa darsi pace, disegna la storia solo chi è capace. Io corro più forte, raggiungo le stelle, le rubo la luna, diventano pelle, per farti un vestito azzurro che splende, negli occhi e nel cuore l'Italia si accende. Gli occhi tuoi bruciano i miei, un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la tua si accende un'altra volta.
E adesso vi raccontiamo le esperienze multisensoriali all'insegna della cultura che potete vivere nella nostra Basilicata, in particolare in un museo molto importante in provincia di Potenza. E in particolare vi parleremo di un evento che avrà luogo il 24 febbraio prossimo, all'interno del quale sarà presentato un pannello particolare custodito nel museo. Diamo il nostro benvenuto ad Erminia Lapadula, direttrice del Museo Nazionale Archeologico Massimo Pallottino di Melfi, con la quale abbiamo già instaurato una fortunata collaborazione che in precedenza è confluita poi nella presentazione del modello multisensoriale della dimora federiciana. Ma la progettualità finalizzata a rendere sempre più accessibile e fruibile il patrimonio del museo è continuata, tant'è che quest'anno siamo pronti per inaugurare la realizzazione di un pannello visivo tattile, in questo caso del sarcofago, che è un'opera speciale custodita all'interno del museo, del quale ci parlerà meglio la direttrice.
Vi ringrazio per questa opportunità e, siccome è stato già detto, il nostro percorso per il miglioramento dell'accessibilità culturale del Museo Massimo Pallottino di Melfi in particolare, ma in realtà di tutti i musei che afferiscono alla rete dei musei statali della Basilicata, è un percorso che inizia qualche anno fa. È iniziato nello specifico a Melfi, come appunto è stato accennato alla fine del 2021, con l'inaugurazione sia del modello architettonico tattile del castello, sia con l'inaugurazione della mappa tattile del museo. Ed è stato un percorso in evoluzione continua, con una serie di progetti e di finanziamenti dedicati al miglioramento dell'accessibilità culturale. In particolare mi preme sottolineare un progetto PON dal titolo Futuro Remoto Matera Basilicata 2019, dedicato alla creazione di un sistema territoriale integrato, dedicato alla conservazione e alla innovazione, che mette in rete tutti i grandi attrattori dell'allora polo museale lucano, oggi denominato Direzione Regionale Musei della Basilicata. Tra le azioni di questo importante PON c'è anche quella dedicata all'accessibilità, intesa come accessibilità a 360 gradi, intesa quindi a realizzare sia ambienti privi di barriere architettoniche, sia ambienti privi di barriere cognitive e sensoriali, e quindi a permettere un comfort ambientale, creando una situazione di sicurezza e di autonomia. Quindi un'accessibilità per tutti, in modo tale che i nostri musei e i nostri luoghi della cultura diventano fruibili in tutti i sensi. All'interno appunto di questo progetto PON, un'azione è dedicata all'accessibilità, con una serie di interventi che partono dalla redazione del PEBA, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, fino ad arrivare appunto all'elaborazione di modelli 3D di alcune opere o alle mappe tattili di tutti i nostri musei. Il nostro museo è stato il primo della rete museale statale della Basilicata ad avviare questo percorso appunto alla fine del 2021. Accanto a questo progetto futuro remoto si allineano altri progetti, anche quelli connessi al PNRR. L'accessibilità è uno degli aspetti primari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non abbiamo però ancora i dettagli, abbiamo elaborato dei progetti ma non abbiamo ancora l'approvazione ed il decreto, però è in fieri. E invece a Melfi abbiamo in corso un altro progetto PON che riguarda il restauro del castello e l'ampliamento del percorso museale, e all'interno appunto di questo progetto un occhio di riguardo è dedicato all'accessibilità culturale, e sarà infatti possibile a breve visitare l'intero circuito esterno del castello, quindi il visitatore potrà fruire del monumento lungo tutto il suo spalto, cosa che al momento non è possibile fare. All'interno di questi progetti si inserisce lo specifico argomento che sarà appunto oggetto di inaugurazione il 24 febbraio prossimo. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo, insieme agli amici dell'UIC con cui collaboriamo da tempo, realizzato la scheda in braille e la scheda tattile del sarcofago di Rapolla, che è la nostra opera identitaria, il nostro capolavoro. Si tratta appunto di un sarcofago in marmo del secondo secolo d.C., opera iconica del nostro museo. Abbiamo pensato di avviare il percorso di conoscenza della nostra collezione partendo proprio da questo capolavoro. E quest'anno abbiamo una nuova collaborazione, siamo felici di questa nuova collaborazione con l'Istituto Righetti, ma non mi dilungo su questo, lascerò poi la parola a chi più di me conosce questo aspetto, però siamo felici di questa collaborazione. Quindi siamo più istituzioni che fanno rete per un unico obiettivo, quello appunto di migliorare l'accessibilità culturale, in questo caso del nostro museo, del Museo Massimo Pallottino di Melfi.
E dopo aver ascoltato la voce della dottoressa La Padula, andiamo con un po' di musica, andiamo ad ascoltare la voce di Neil Diamond, Solitary Man. È un brano che conoscete benissimo, sentitelo.
The Linda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl to stay and won't play games behind me, then I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear being where love's a small word, part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong.
Solitary Siamo in linea con Rocco Rolli, presidente Tactile Vision, architetto esperto di Universal Design e comunicazione accessibile, con il quale, come detto in premessa, abbiamo già avuto modo di collaborare. Allora, in cosa è consistito questo nuovo intervento del sarcofago di Melfi? Raccontiamolo un po' e soprattutto come può essere fruibile dai visitatori.
È stato progettato uno strumento, un pannello chiamato multisensoriale, perché usa metodi diversi di comunicazione contemporaneamente, sia visivi, sia verbali e sia tattili, per una informazione essenziale che il sarcofago contiene. Praticamente il pannello è, come oggetto fisico, un pannello visivo-tattile, cioè sul pannello c'è una rappresentazione visiva ad alta risoluzione, l'immagine del pannello ad alta risoluzione, sul quale, su questa rappresentazione visiva, è sovrapposto l'immagine tattile. È un disegno in rilievo fatto con una resina trasparente, per cui il visivo e il tattile convivono, e quindi la possibilità di essere contemporaneamente visto ed esplorato con mano. Questo perché si rivolge a pubblici nella maggiore diversità. Anche le persone con disabilità visiva molte volte hanno un residuo visivo, e l'immagine aiuta molto a comprendere l'oggetto di cui si sta parlando. Nello stesso tempo, con questa sovrapposizione dell'immagine tattile, è possibile esplorarla con mano. Quindi questo come oggetto fisico. È chiamato multisensoriale perché sullo stesso strumento, sullo stesso pannello, noi troviamo da una parte quello che ho appena detto, l'immagine visiva e tattile. Sulla parte posteriore troviamo una descrizione con un font ad alta leggibilità, il font bianco-nero riconosciuto come font ad alta leggibilità, sul quale è sovrapposto la descrizione anche in braille.
Sì.
Sì, questa è la parte fisica. La parte della multisensorialità è data dal fatto che sullo stesso pannello noi abbiamo 3 QR ed NFC. Attraverso il QR, attraverso questo, si attiva un'informazione diversa, informazione audio-video, per cui noi attiviamo col QR una descrizione del testo audio, mentre abbiamo la possibilità anche di avere l'immagine, perché si può esperire un oggetto del genere anche a distanza, molto meglio se si è in presenza, ma si può con un QR utilizzato su un semplice Debian avere la descrizione anche a distanza. Questa comunicazione ce l'abbiamo sia in lingua italiana e sia in inglese, quindi noi possiamo ascoltarlo in queste due lingue. E poi, innanzitutto, per maggiore attenzione all'inclusione della comunicazione, abbiamo la descrizione anche in lingua italiana dei segni, in LIS, per cui anche le persone sorde possono utilizzare il pannello per avere un'informazione essenziale, non solo visiva, ma anche con la descrizione con mano, quindi con la lingua italiana dei segni. Questo permette quindi, sui principi dell'Universal Design, di avere le necessarie ed effettive informazioni in modo indifferente rispetto alle condizioni sia dell'ambiente in cui ci si trova, ma innanzitutto rispetto alle capacità sensoriali dell'utilizzatore.
Sì, sì, assolutamente. Poi vabbè, è anche vero che questo approccio integrato può essere gradevole, appunto, anche per coloro che una disabilità sensoriale non ce l'abbiano. Ed ecco, è un discorso ovviamente che noi portiamo sempre avanti.
Questo è importante da ricordarlo, non è un oggetto, una modalità dedicata solo alle persone con limiti sensoriali. Chiunque lo può utilizzare e avere maggiori informazioni.
Ebbene, ritorniamo con la buona musica ed ascoltiamo una bellissima voce, una voce che io definirei argentina. E argentina non come nazione, perché lei è italianissima. Sto parlando di Antonella Ruggiero e noi ce la ascoltiamo in una bellissima versione di Vacanze Romane.
Prigioniera io, Roma antica città, ora vecchia realtà, non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Ma piove il cielo sulla città, con il cuore nel fango, l'oro e l'argento le sale da te, paese che non ha più campanelli, poi dolce vita che te concerti di viale mondanità, profumo tuo di vacanze romane. We'll be right back.
trattava della voce di Antonella Ruggeri, che abbiamo ascoltato accompagnata da un trio d'archi veramente superlativo, devo dire, molto bella questa versione di Vacanze Romane. Ma torniamo alle nostre quattro chiacchiere che stiamo portando avanti con Fabiana Sant'Angelo, che intervista l'architetto Rolli.
A proposito di accessibilità, ci troviamo in un periodo particolare. Molti fondi sono stati destinati all'interno del piano del PNRR e quindi, diciamo, in qualche modo questo aspetto della sensibilità della cultura accessibile inizia ad autopromuoversi un po' da solo. Qual è la situazione in Italia in generale, visto che noi comunque dobbiamo fare questo lavoro di promozione culturale, perché non è mai abbastanza la sensibilizzazione su questo tema?
Il PNRR ha favorito un'attenzione rispetto all'accesso alla cultura. Attraverso il MIC sono arrivati due fasi e fonti di orientamento. Prima, ormai un anno fa, verso i musei statali, e poi con il secondo bando scaduto nel mese d'agosto, anche i musei non prettamente statali ma anche privati hanno avuto la possibilità di partecipare alle risorse. Questo è l'aspetto di partecipazione. Di sicuro un movimento del genere ha fatto sì che un dibattito intorno all'accessibilità è necessario. Cioè, già il fatto di dover partecipare ai bandi, scrivere un progetto, impone alle persone responsabili dei loro spazi, dei loro musei, dei loro luoghi della cultura, a fare conti sulla, chiamiamolo così, della cultura, dell'accessibilità e dell'inclusione. Questo di sicuro è stato un aspetto positivo. C'è stato un grande movimento di attenzione: cosa si può fare, cosa permette a un museo di essere accogliente e inclusivo. Questo è stato una cosa di sicuro importante. Bisogna poi fare i conti con la realtà. Da adesso che si incomincia davvero a progettare quali strumenti utilizzare, questo di sicuro ci sono livelli alti di attenzione, dove questa esperienza è stata in qualche modo affrontata magari con tempo. Qualche rischio di improvvisazione ci potrebbe anche essere, di chi ha partecipato solo per il fine, anche questo magari importante, nobile, di avere i fondi. La cosa importante è che questa occasione è straordinaria, perché sono in Italia centinaia i musei che hanno avuto contributi, musei e luoghi della cultura che hanno avuto contributi, che questa non diventi un'occasione persa, ecco, che non si improvvisi, che non si facciano le cose così per consumare i fondi. Però insieme al fatto che ci sono stati contributi, c'è stato anche un movimento di attenzione rispetto alla cultura dell'accessibilità, e rispetto a questo ci sono state delle linee guida del MIC che in qualche modo bisogna tener conto di quello che si deve fare. Cioè, non si può fare quello che si vuole, ma davvero da centralizzati tutti questi interventi e l'eliminazione innanzitutto delle barriere fisiche, che ancora oggi noi troviamo nei nostri luoghi, negli edifici storici maggiormente, per cui ci sono musei che ancora l'accesso non ha un ascensore, non ha gli strumenti proprio per l'accesso. Quindi un'attenzione alle barriere fisiche. Ma l'altro aspetto importante è le barriere culturali, per cui quello che dicevamo prima, la comunicazione accessibile è fatta di tante modalità. Innanzitutto dare la possibilità che tutti partecipino attraverso la sensorialità di tutti, avere strumenti, avere oggetti da poter toccare, da poter spedire in tanti modi per le persone non vedenti, avere descrizioni in lingua dei segni. In questo settore le tecnologie aiutano molto.
E adesso la meravigliosa voce di Billy Joel, Honesty.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty,
is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. I can find a lover, I can find a friend, I can have security. Again, I know. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon.
Siamo ora in linea con la preside dell'Istituto Righetti di Melfi, Vincenza D'Elia, che ha accolto con piacere questa iniziativa e soprattutto l'idea del coinvolgimento di un istituto scolastico. Io a lei rivolgo questa domanda: quanto è importante per i ragazzi affrontare temi come quello delle abilità sensoriali anche al di là del discorso della disabilità?
Grazie per questa opportunità che ho colto con molto entusiasmo, proprio perché la scuola ha come obiettivo quello di garantire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva. E quindi dobbiamo cogliere l'opportunità di apprendimento per tutti. Diciamo che la scuola vive la disabilità come quella di natura psicofisica, ma poco sensoriale, perché fino adesso, per esempio, non abbiamo mai avuto uno studente ipoacusico o ipovedente. E quindi questa grande opportunità la cogliamo in virtù del fatto che gli studenti possano impattarsi con questa disabilità. Purtroppo la direttrice parlava, per esempio, di barriere architettoniche, l'abbattimento di queste barriere architettoniche. Noi invece, essendo un'agenzia educativa, dobbiamo parlare di abbattimento di barriere culturali. Intanto i ragazzi devono conoscere questa disabilità, ma non è solo un'opportunità per gli studenti, è un'opportunità anche per gli adulti. Una, per esempio, delle barriere che ci troviamo ad affrontare è che la gente, le persone pensano che chi ha una disabilità abbia solo bisogno di aiuto e che non può quindi avere un valore per la società.
Assolutamente.
La scuola ha questo precipuo compito, quello appunto di riconoscere che queste persone abbiano un valore per la società. I nostri studenti, lavorando sinergicamente con il museo, hanno compreso, e faranno questa cosa anche nella loro classe, hanno compreso che cosa significhi la parola Braille, l'abbattimento delle barriere deve avvenire, e vorrei tentare un esperimento in una classe, laddove penso, proprio per far comprendere a tutti, che cosa significa essere ipovedenti, bendandoli.
Grazie per la sua sensibilità, e noi auspichiamo appunto che questo incontro, come altri futuri, cerchino di mettere in luce e in evidenza la disabilità come valore aggiunto e non come qualcosa che manca. Per entrare nel vivo di quelle che sono state e saranno le attività nelle quali i giovani studenti si sono resi protagonisti, io passerei la parola adesso al professor Angelo Bozza, che ci descriverà un po' in cosa è consistita la digitalizzazione della sala nella quale avverrà la presentazione del 24 febbraio prossimo. Prego, professore.
Io ringrazio per l'opportunità che ci è stata data e per aver avuto modo di coronare quello che è stato un progetto che è partito circa un anno fa, e in quel momento, diciamo, è nato il progetto dei gemelli digitali, dei Digital Twins, che stiamo realizzando appunto insieme al Museo Pallottino, digitalizzando e quindi rendendo completamente fruibile in maniera digitale le varie sale, partendo da quello che è il pezzo più importante, che è appunto il sarcofago di Rapolla, ma per poi passare a tutto quello che può essere sia l'interno delle sale che l'esterno con il castello stesso. Quindi realizzare un gemello digitale ci permetteva e ci permette di avere a disposizione un intero museo nel momento in cui lo vogliamo, nell'attimo in cui siamo disponibili a fruirne, e soprattutto con la possibilità di avere quegli strumenti che anche dal vivo magari uno non ha, quindi il poter avvicinarsi in maniera diciamo millimetrica a quello che può essere un lavoro di scalpello sul sarcofago, oppure la descrizione o la visione di un'anfora, di un oggetto presente nel museo. Tutto questo è possibile perché il nostro lavoro convoglia poi tutto anche in un discorso di realtà virtuale e di realtà immersiva, quindi nella quale è possibile che attraverso strumenti che ormai sono alla portata un po' di tutti ci si possa ritrovare soli visitatori di un museo e goderselo nel miglior modo possibile. Le scuole sono piene di menti e di ragazzi che possono veramente fare tanto.
Allora, ascoltiamo adesso invece l'intervento di uno studente che ha voluto raccontare la sua esperienza e come si è messo in gioco. Gabriele fa la guerra.
Diciamo che dal punto di vista lavorativo questa opportunità, che quindi è relativamente nuova rispetto a altri, diciamo, percorsi che potrei scegliere lavorativamente, mi ha aperto la strada verso questo tipo di modelli digitali che ci aiutano molto nella realizzazione di costruzione. Insomma, tu puoi anche ad esempio crearti il modello digitale prima di realizzare un lavoro, mentre invece, diciamo, dal punto di vista sociale è un lavoro che, appunto, come avete detto, potrebbe portarmi a utilizzare questo tipo di tecnologia per un discorso di inclusività. E diciamo che sul discorso dell'inclusività c'è ampia scelta di utilizzo di questa tecnologia. Per esempio, basti pensare alla possibilità di poter interfacciare questi modelli con visori per la realtà immersiva e visitare e apprezzare luoghi che altrimenti ci sarebbero, diciamo, normalmente preclusi, e quindi portare l'interazione con un determinato ambiente ad un livello successivo.
Sì.
Quindi un buon livello è dando la possibilità a ognuno di noi di crearci il nostro tour virtuale e approfondendo particolari con etichette, suoni, video aggiuntivi che possiamo appositamente aggiungere a questo ambiente che siamo andati a ricreare.
E andiamo avanti ancora con un po' di musica, andiamo avanti con la mitica voce di Edoardo Bennato e un suo brano famosissimo, Arrivano i buoni. Thank you.
finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Finalmente una nuova era comincerà. Quante sbaglie, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Sì, adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà.
Ed infine lasciamo la parola a Maria Buoncristiano, presidente regionale, per le conclusioni di questo programma.
In questa giornata del Braille vorrei evidenziare due aspetti fondamentali. Il primo, quello di aver messo in rete la scuola, quindi l'agenzia educativa, con il museo e l'associazione. È molto importante unire il bisogno di fruizione dell'arte con le competenze degli studenti e quindi sono davvero curiosa di vedere poi ciò che gli alunni del Righetti di Melfi hanno creato in relazione alla realtà dei gemelli digitali e all'importanza di questo ambito che può rivestire per l'accessibilità. Il secondo elemento da evidenziare è la multisensorialità e soprattutto l'estetica della tattilità e per questo ragionamento prendo in prestito alcune parole di Aldo Grassini, che è l'ideatore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Nella nostra cultura non siamo molto abituati a toccare e tra l'altro anche da un punto di vista linguistico, mentre ci sono tanti aggettivi per descrivere le sensazioni e la percezione visiva, non ce ne sono altrettanto per la percezione tattile. Eppure ci sono delle caratteristiche come ad esempio la temperatura, la solidità, il peso, la scabrosità, la morbidezza, che sono caratteristiche riscontrabili esclusivamente con il tatto, quindi portano un valore aggiunto anche alle persone vedenti. Tra l'altro toccare abbatte le barriere dell'estraneità. Noi guardiamo magari un oggetto, un'opera d'arte che è distante, al di fuori di noi, in uno spazio che ci separa. Siamo praticamente due realtà separate. Quando poi lo tocchiamo, si annulla questo spazio e l'oggetto entra nel nostro mondo e diventiamo una cosa sola. L'altro aspetto fondamentale di toccare le opere d'arte è molto legato non soltanto alla conoscenza ma proprio anche all'emotività e all'emozione. Mettere le mani sull'opera d'arte di un artista di un tempo anche di scultori tipo Michelangelo, significa mettere le mani su ciò che le loro mani hanno creato, quindi davvero ha un valore straordinario proprio dal punto di vista emotivo. Quindi come messaggio conclusivo credo che sia necessario tutti insieme diffondere il valore del toccare l'arte, e ancora una volta prendo in prestito le parole di Aldo Grassini, il quale dice che l'approccio psicologico adeguato non dovrebbe concentrarsi su ciò che i non vedenti perdono, ma dovrebbe concepire e quindi sottolineare il mondo del tatto come un'alternativa al mondo della visione.
Bene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguire.
Avete appena ascoltato?
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.